La radio ne parla. Sono le 11.08, oggi stiamo provando a parlare di quello che è la costruzione di un'identità, di un ragazzo che deve essere proiettato nel mondo del lavoro, ma nel mondo in generale. Siamo partiti da una domanda: quanto è attuale oggi il liceo classico? Quanto può sopravvivere? Che cosa può fornire il liceo classico? Domanda che abbiamo provato a declinare nella prima parte, e ci portiamo dietro un po' di messaggi, un po' di tweet a proposito di questo, che davvero vorrei leggervi. C'è Monica, ad esempio, che scrive: una figlia in terza e una che inizierà a settembre, sempre del classico, aumentare le ore di matematica e scienze utilizzando quelle dell'alternanza scuola-lavoro. Molto successo ha avuto sul nostro profilo quanto spiegato da Alessandro D'Avenia, che ha detto: in un mondo come quello di oggi i classici possono cambiare il mondo. In tanti chiedono: ma davvero è così? E poi c'è chi sostiene: attualizzare è la parola chiave. Evidentemente il tema che affrontiamo adesso, ovvero sia l'Erasmus, è legato a quanto abbiamo detto prima, perché anche l'Erasmus fa sviluppare quella coscienza di cittadini. Ci piace molto un tweet scritto da Davide, sempre sul profilo della Radio Ne Parla: l'Erasmus dovrebbe essere obbligatorio per chi aspira a una posizione politica in Europa. Questo ha scritto Davide. Sappiamo quanto spesso il Presidente del Consiglio cita la sua come generazione Erasmus. Di nuovo buongiorno da Ilaria Soti, sono ora le 11.10 e noi torniamo da Francesca Romana Ceci, che è in collegamento dall'Aula Magna della Sapienza, il luogo dove appunto oggi si ragiona di quello che è il futuro dell'Erasmus. Francesca, buongiorno.
Buongiorno, parliamo dall'Aula Magna dell'Università La Sapienza di Roma, dove c'è una giornata dedicata all'Erasmus, alla generazione Erasmus, alla mobilità internazionale. Si è partiti con il ricordo delle 13 ragazze che stavano facendo il progetto Erasmus in Spagna e che sono morte il 20 marzo in un drammatico incidente stradale. 7 italiane, una ragazza, Elisa, apparteneva proprio alla Sapienza. In prima parte abbiamo appunto ricordato questo, quanto è accaduto. Devo dire, sono stati momenti davvero commoventi. Con noi qui ospiti ci sono Giovanni Bioni, presidente dell'Agenzia Nazionale Erasmus Indire, Angelo Campione, presidente dell'Associazione Studenti Erasmus.
Francesca, ti interrompo solo per innanzitutto salutare anche dallo studio di Saxa Rubra i tuoi ospiti e poi ricordare per gli ascoltatori 335-699-2949 per gli sms, per i whatsapp, anche whatsapp audio. E poi in questa seconda parte siamo in diretta su Facebook di Radio 1, questo per chi ha curiosità anche di vedere la radio. Sentiamo un applauso. Francesca, torniamo da te.
Sì, adesso stanno parlando alcuni ospiti, hanno parlato anche i tre genitori, due papà e una mamma di tre delle ragazze che sono state coinvolte nell'incidente. Parlavamo con Giovanni Biondi, un momento davvero commovente, tra l'altro lui padre di 4 ragazzi, sì. Erasmus, della generazione Erasmus.
Sì, esatto, sì, un momento francamente molto toccante. Credo che a nome proprio della grande comunità Erasmus siamo tutti più soli oggi, per cui davvero è stata una giornata triste, ma nello stesso tempo l'entusiasmo che questi video anche ci hanno fatto vedere di queste ragazze che partivano e avevano voglia di conoscere, che direi mettevano l'anima per costruire questa Europa che oggi invece sta mettendo dei muri, sta discutendo di egoismi. Soprattutto credo che ci debbano insegnare e soprattutto ci debbano dare entusiasmo per andare avanti, perché la fiaccola di Erasmus credo che costruirà l'Europa.
Ecco, Erasmus ha quasi alla vigilia dei 30 anni dell'Erasmus, nato nell'87, che coinvolge 33 paesi, ha portato in giro per l'Europa 3 milioni e mezzo di giovani. Com'è oggi l'Erasmus, come deve essere, come magari può migliorare proprio per questa Europa, per questa situazione europea che abbiamo visto leggermente tanti muri, paletti?
Sì, no, mi colpiva quel messaggio che veniva letto in apertura, cioè forse chi deve domani fare il politico dovrebbe aver fatto Erasmus, perché credo che l'Erasmus oggi aiuti a cambiare mentalità. Uno studente, l'esperienza di uno studente, a parte il portarsi la lingua, vedere un'università nuova, il conoscere, addirittura tanti studenti Erasmus hanno impiantato attività di lavoro grazie ad Erasmus, oltre a tanti amori che sono nati nelle esperienze di Erasmus, tante famiglie europee che sono nate con Erasmus. Però Erasmus è un cambio di mentalità. Io dicevo prima, la mia generazione usciva dalla famiglia forse quando faceva faceva il militare. Oggi l'esperienza di uscire dalla famiglia, di entrare in un mondo diverso, di diventare adulti, si fa attraverso Erasmus. Credo che tutti i ragazzi abbiano fatto questa esperienza, che appunto sono stati Erasmus, abbiano provato questo passaggio la vita adulta, ecco, cioè Erasmus ti fa maturare, è una cosa che ti toglie dalle sicurezze della famiglia e ti porta in un mondo di adulti.
Biondi, la interrompo per leggerle un altro messaggio, visto che il primo le ha in qualche modo sollecitato questa riflessione. Ce n'è un altro però di Silvia da Forlì che ci dice: progetto Erasmus bellissimo, peccato che per pochissimi che se lo possono permettere economicamente. Però poi ci sono anche le parole di Gloria da Monfalcone in diretta. Buongiorno Gloria, cosa vuole dire?
Buongiorno a voi. Io mi occupo di formazione linguistica da 35 anni e mando, per conto di un'associazione, i ragazzi a fare questa formazione linguistica all'estero.
Sì.
Diciamo che è il passo prima dell'Erasmus, in quanto i ragazzi spesso dimenticano che un buon Erasmus si fa se si ha il requisito primo, cioè la conoscenza linguistica.
Grazie Gloria. Torniamo da Francesca Romana Cece e dai suoi ospiti, riprendendo anche quanto dicono appunto gli ascoltatori. In particolare ce n'è uno, Francesca, una, non sappiamo, che giustamente ci dice: spiegate cos'è l'Erasmus, perché forse non tutti lo sanno. Lo diamo un po' per scontato. Prego.
Dopo 30 anni sì, lo diamo un po' per scontato, direi,
dunque,
molto velocemente.
Erasmus nasce prima di tutto da un accordo fra le università, dove c'è un riconoscimento reciproco degli esami che vengono riconosciuti, quindi uno studente di un'università italiana può andare in un'università straniera a fare degli esami europei, a fare degli esami che gli vengono poi riconosciuti al momento in cui rientra nella sua università. Non dimentichiamoci che Erasmus non è solo europeo, esiste anche una costola di Erasmus che si chiamava Erasmus Mundus, che permette agli studenti di andare anche in università extraeuropee e quindi di fare un'esperienza a 360 gradi. Però è chiaro, non è uno studente non è che può andare dove vuole, non è un'attività turistica, è un'attività di studio che nasce appunto dagli accordi di reciprocità fra i professori e tra le università europee.
Angelo Campione, presidente dell'associazione studenti Erasmus, intanto ci
le possiamo rivolgere anche a lui una domanda dagli ascoltatori, Francesca, in questo, diciamo,
ad
doppia
conduzione.
Sì, perché c'è chi dice: sì, state facendo teoria sull'Erasmus, uscire dalla famiglia con i soldi della famiglia, che senso ha visto che il lavoro poi non c'è?
Angelo Campione, generazione Erasmus, ha fatto l'Erasmus da qualche anno. Allora.
Io ho fatto l'Erasmus 2 anni fa a Valencia, proprio con una di queste borse. Sono stato 11 mesi per fare una tesi sperimentale. Obiettivamente i costi da sostenere ci sono, però la borsa di studio sicuramente non è sufficiente per coprire tutte le spese, ma molti atenei e molti diritti allo studio danno ulteriori borse, quindi andare in Erasmus non è così difficile. Penso che sia più importante informarsi, capire quali sono tutte le possibilità e poi fare la richiesta.
Ecco, presidente Gaudio, presidente Biondi, quali sono i finanziamenti per l'Erasmus?
Dunque, la borsa europea effettivamente è molto ridotta, perché può di poco superiore a 200 euro al mese, però intervengono le aziende del diritto allo studio, intervengono quindi le università direttamente per i redditi più bassi. E poi, mi permettete, io ho fatto, appunto, siccome ho avuto i figli che hanno fatto Erasmus, una dei miei figli è andata a Sheffield. Una delle prime cose che ha fatto proprio per integrarsi eccetera è trovare una piccola attività che gli permetteva non solo di integrare il suo piccolo reddito e le sue attività e di pagarsi magari l'alloggio, ma di integrarsi realmente, quindi di fare un'esperienza di vita a 360 gradi. E questo è comune tra gli studenti, è assolutamente una una delle cose, diciamo, più naturali che viene fatta quando uno dei ragazzi si muove all'estero e che viene anche incoraggiata.
Francesca, ci ha raggiunto l'onorevole Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo. Se,
buongiorno.
Buongiorno, possiamo, onorevole Costa. Buongiorno. Sì, abbiamo una domanda per lei da studio, poi, come dicevamo, tante arrivano dagli ascoltatori attraverso il 335-699-2949. Però la domanda per lei, onorevole Costa, è questa. Questo è stato un anno in cui si è molto parlato di generazione Erasmus, purtroppo legata a fatti che hanno colpito questa generazione Erasmus.
Infatti.
All'indomani del Bataclan, l'attacco avvenuto a Parigi il 13 novembre, si disse che era un attacco anche contro questa generazione che girava per l'Europa libera, no? Per l'Europa senza frontiere. Poi il drammatico fatto di cronaca ricordato da Francesca Ceci, anche con l'intervista che abbiamo fatto sentire in apertura di trasmissione a un compagno di Elisa, una delle ragazze morte proprio a Valenza. È in qualche modo più fragile oggi questa prospettiva?
Ma intanto io vorrei dire che chiedo ai servizi radiotelevisivi europei, visto che sono presente alla Commissione Cultura e Educazione Europea, di dedicare più tempo, più spazio a queste testimonianze dei ragazzi Erasmus. Oggi scopriamo, purtroppo in un momento tragico, che bella gioventù, forse la migliore gioventù, e si rappresentano, e ricordiamo che l'anno prossimo saranno 30 anni del programma Erasmus e che è stato veramente il programma, al di là di tutto, un esempio anche nel mondo, nella internazionalizzazione dello studio e anche degli istituti di superiori. Quindi diciamo che è stato è un'esperienza, secondo me, che non può, su cui non si può assolutamente tornare indietro. Il fatto che addirittura nel dolore di oggi e di questo mese gli stessi genitori dicano che è stato uno dei periodi più felici della vita delle loro figlie, purtroppo tragicamente scomparse a Valencia, dimostra che dobbiamo andare avanti. Per quanto riguarda la fragilità, certamente oggi noi siamo di fronte a una sfida culturale. L'Europa non è quella che noi abbiamo immaginato. Io mi sento molto a disagio quando noi chiediamo agli stati membri di non chiudere muri, frontiere, e dico, e allora ho lanciato un hashtag Schengen, no Erasmus. Sono stata travolta da messaggi di ragazzi. Sono i ragazzi di una generazione che non ha mai conosciuto, per fortuna, le frontiere, che immagina già di essere cittadino dell'Europa e forse gli sta anche un po' stretta anche del mondo, e che chiede solo di avere opportunità di crescere in una dimensione più aperta. Quindi il messaggio forte, pur nella fragilità della situazione contemporanea che viene da questi ragazzi e da questa loro esperienza, è, secondo me, ricordiamoci che non è soltanto di studio ma è anche di volontariato, cioè il servizio volontariato europeo che ha coinvolto 200.000 ragazzi in 20 anni, e anche di possibilità per le scuole, sì, eccetera. È sicuramente quello di dire: noi non vogliamo un'Europa che si chiude in se stessa e che, come dire, risponda a questi rischi solo con la paura e con l'egoismo.
Ecco, Presidente Costa, mi hanno colpito, scusami Ilaria, le parole del papà di Elisa, Scarascia, che ha detto l'Europa deve dare più protezione a questi ragazzi, deve occuparsi di più di questi ragazzi.
Non vi è dubbio che questo è un elemento che sta emergendo. Naturalmente parliamoci molto chiaro, qui non c'è dal punto di vista formale sono ragazzi, diciamo, maggiorenni, e quindi non è direttamente il programma Erasmus che organizza le attività integrative, che sono assolutamente libere e scelte dagli studenti, dai loro docenti, eccetera. Però non vi è dubbio, noi l'abbiamo chiesto infatti in commissione alla commissaria dei trasporti e al commissario dell'educazione, che va fatto un approfondimento delle situazioni di responsabilità anche di terzi, intanto perché devono rispettare queste compagnie di trasporto naturalmente le norme europee che ci sono, e in molti paesi c'è il dumping sociale che prima veniva richiamato, per cui si costringono magari dei turni spaventosi, come in questo caso questo autista. Questo è un caso che va assolutamente verificato, e anche a livello nazionale. Ma il tema è più ampio ed è quello di porre in essere delle, diciamo, maggiore attenzione a come avvengono le scelte anche di questi soggetti terzi, perché la responsabilità, certo, ci deve essere molto più forte.
Francesca, non so se è ancora lì con te Giovanni Biondi, e se nel frattempo ti hanno raggiunto, credo, il rettore della Sapienza.
Giovanni Biondi, e ci ha raggiunto appunto il rettore della Sapienza.
Perché c'è una domanda per il rettore che arriva sempre da Radio Ascolta.
Aspetta che mette la cuffia.
Vabbè, adesso così può ascoltare la domanda. Ecco. Postazione messa in piedi
rettore.
Da Massimo Vasciaveo.
Grazie, buongiorno.
Ringrazio. Rettore, ma è vero che alcune borse non vengono concesse perché in realtà non ci sono abbastanza richieste?
Ma quest'anno è cambiato, noi abbiamo dato un forte impulso alla internazionalizzazione, quest'anno abbiamo avuto un aumento del 50% delle richieste, quest'anno che anzi ci ha creato anche qualche problema organizzativo.
Dunque
per
fortuna, era vero?
Perché
era
siamo
vero?
Passati a 1200 domande, che è un paese intero, sì, che fa, e questo ci fa molto piacere, nonostante appunto siano successi eventi che avrebbero potuto teoricamente anche un po'
frenare,
ma i nostri ragazzi ci hanno veramente una grande voglia di internazionalizzazione, ci hanno una grande voglia di sprovincializzarsi e di conoscere il mondo nella maniera migliore che vuole andare a studiare negli altri paesi.
C'è una domanda forse per Biondi, c'è Giorgio che scrive: io non ho ancora visto studenti arricchiti da questa esperienza, ma professionalmente ha avuto un'utilità a questo percorso o si è tenuto solo una sorta di anno sabbatico? Credo che sia per Biondi la domanda. Presidente Lindire.
Sì, assolutamente non è vero. E noi, prima di tutto, perché dentro il programma Erasmus c'è anche una parte che si chiama placement e quindi è proprio orientata a che i ragazzi non facciano solo un'esperienza di studio ma vadano in un'azienda e quindi facciano un'esperienza lavorativa, e che in Italia questa azione del placement è aumentata nell'ultimo anno di quasi il 30%. E non è neppure vero che noi non riusciamo a dare, che ci sono meno domande, che le domande sono meno dei fondi. L'Italia utilizza tutti i fondi Erasmus, anzi addirittura io mi prendo una responsabilità di fare un overbooking, perché purtroppo a volte ci sono delle rinunce.
Quando si hanno più domande di posti da offrire.
Sì, sì, esattamente, perché in questo modo riesco a utilizzare tutti i fondi europei, mi prendo un minimo di rischio, ma siccome ci sono sempre le rinunce all'ultimo momento, riesco, diciamo, a compensare. Però le assicuro che noi utilizziamo tutti i fondi. Chiaro che può darsi che in una università ci sia una, ma magari è compensata abbondantemente dal fatto che in un'altra università ce ne sono magari il doppio di domande di quello che possiamo dare.
Forse anche Angelo Campione, che è uscito dall'Erasmus, può dire, non aveva la cuffia quindi non ha sentito la domanda di questo ascoltatore, quanto poi è utile per un'esperienza lavorativa, per il lavoro, l'Erasmus?
Sicuramente con i dati che ci sono adesso dalle ultime ricerche, l'Erasmus ti forma sia a livello lavorativo che umano, poi senza dubbio le skills che tu acquisisci in un periodo di formazione all'estero sono nettamente superiori a quelle che puoi acquisire nel tuo paese, non per sminuire ovviamente quello che puoi apprendere in Italia, ma perché confrontandoti con altre culture, modus operandi differenti a livello lavorativo, sicuramente hai la possibilità di apprendere, e nel mercato del lavoro di oggi, che è velocissimo, sei più vendibile, diciamo.
Posso fare un'altra domanda a nome sempre degli ascoltatori? Leggiamo tutti i messaggi che rivolgiamo agli ospiti di Francesca, che si trova appunto, abbiamo detto, alla Sapienza di Roma. Le università straniere, scrive Marco da Palermo, offrono sempre opportunità di impiego. Io ho lavorato in biblioteca e questo, assieme alla borsa di studio, mi ha permesso di mantenermi senza pesare sul bilancio familiare. È vero questo, Angelo Campione? Come si comportano le università italiane?
Aspetta, allora forse il rettore...
Chi Gaudio, pensi tu, Francesca?
Il rettore Eugenio Gaudio, sì.
Ma noi da quest'anno abbiamo aumentato la quota che le università, diciamo, danno agli studenti, abbiamo portato a 180 euro al mese, è ancora poco. È noto che in Italia c'è un problema di sottofinanziamento del sistema universitario che è cronico, mentre tutti gli altri paesi hanno negli ultimi anni aumentato l'investimento in formazione, ricerca e cultura. E devo dire che l'Italia ha fatto la spending review solo sull'università, diminuendo del 20% negli ultimi anni, in base alla cura Tremonti, il finanziamento delle università. Ci auguriamo che ci sia una resipiscenza e che quest'anno c'è stato un iniziale segnale che deve essere fortificato nei prossimi anni. Il futuro del paese è in mano ai giovani, dobbiamo formare giovani entusiasti, preparati, in grado di vincere la sfida dell'internazionalizzazione, della globalizzazione. Dobbiamo investire su di loro e dargli tutte le opportunità che gli altri paesi già offrono ai loro studenti e ai nostri studenti.
Allora, voglio citare un po' di dati della Commissione europea che ha preso in esame un certo numero di studenti, di figure, di ragazzi e ragazze che hanno appunto trascorso questo periodo all'estero. Dati molto precisi. Allora, l'Erasmus riduce il rischio di disoccupazione. Tra gli ex Erasmus infatti è più basso del 23% rispetto agli altri. Così come aumenta la possibilità di trovare lavoro in ambiente internazionale, circa il 69% di chi ha trascorso un periodo all'estero ha infatti un impiego con caratteristiche internazionali. Questo anche per rispondere in parte a quanto ci chiedeva Giorgio. Francesca, se avete altre cose da dire, siamo a un minuto dalla chiusura.
Si sono offerti sia l'onorevole Costa che il rettore Gaudio.
Un minuto per l'onorevole Costa, neanche 30 secondi.
Allora, per l'onorevole 30 secondi.
Io condivido con il rettore di cui siamo ospiti.
Voglio dire che questi risultati si vedranno a lunga scadenza. Noi avremo una classe dirigente nel futuro, e lo vedremo fra 10, 20, 30 anni, più in grado di confrontarsi con gli altri. Ecco, non è solo il risultato a breve termine di un'occasione di lavoro, ma è veramente una crescita culturale globale del paese di cui abbiamo bisogno.
E questo si lega perfettamente con quanto abbiamo detto nella prima parte della trasmissione. Ringraziamo molto Francesca Romana Ceci e i suoi ospiti, Massimo Vasciaveo che l'ha assistita tecnicamente, Fulvio Cellini e Fabio Lelli invece in console qui, Damiano Pernacchiotti per la parte di Periscope, Francesca Romana Ceci appunto, Maria Teresa Bisogno, Maria Grazia Putini, Daniele Morgera, Camilla D'Angeli, Rita Mari, il regista Ludovico Suppa. Oggi in particolare abbracciamo Maurizio Costa che ha fatto un periodo di lavoro qui con noi, un tirocinio qui con noi, è stato utile per noi sicuramente, speriamo anche per lui. Ora linea al giornale radio.